Vogliamo leggere la parola del Signore? Leggiamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 16. Gloria a Gesù. Proverbi, capitolo 16. Leggeremo i versi 20 e 21. Libro dei Proverbi, capitolo 16, verso 20, verso 21. Dio sia lodato. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente, e la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. E ribadisco la prima parte del verso 20: chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Un'altra versione dice: chi è prudente nelle parole si troverà bene. Altre versioni mettono l'enfasi sulla parola come parola di Dio, P maiuscola. Chi presta attenzione alla parola di Dio si troverà bene. Presta attenzione. Titolo: presta attenzione. Amen. Presta attenzione. Perché? Ora, noi dobbiamo stare attenti alle nostre parole. Dobbiamo prestare attenzione alle nostre parole. Chi è prudente nelle sue parole, dice un'altra versione. Presta attenzione alla parola che tu pronunci. Secondo, presta attenzione alle parole che tu ascolti dagli altri. E soprattutto, presta attenzione alla parola di Dio. Esaminiamo questi tre aspetti che ci vengono suggeriti da questo versetto. Presta attenzione. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Allora, cominciamo a dire che la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione sono le nostre parole, le parole che noi pronunciamo. Bada a quello che dici. C'è un proverbio, girando pagina, capitolo 17, il verso 28, che dice: anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Anche la donna intelligente qualche volta tiene chiuse le labbra. Chi tiene chiusa la bocca, chi tace, è un uomo intelligente. Spesso diciamo parole che sarebbe meglio non dire. Quante volte hai detto qualcosa e subito dopo averla detta ti saresti mozzicato la lingua per aver detto quella cosa, vero? Che cosa ci dice la scrittura riguardo le nostre parole? Le parole che noi pronunciamo. Sapete che noi con le parole che pronunciamo possiamo edificare, possiamo consolare, ma possiamo anche demolire. Possiamo ferire con le nostre parole, possiamo fare del male. La lingua, dice Giacomo, è un fuoco. Può bruciare, potrebbe riscaldare, ma può anche infiammare, bruciare, ferire. Allora, presta attenzione alle tue parole. Sii prudente nelle tue parole. Un consiglio che do a chi ha problemi con la lingua, questo piccolo membro, dice Giacomo, che ce l'abbiamo qui. Eppure la lingua, dice Giacomo, nessuno la riesce a domare, a dominare. Si domano le fiere, la gente riesce a domare tigri e leoni, riescono ad ammaestrare bestie feroci, ma la lingua non si riesce a dominare, non si riesce a custodire e non si riesce a usarla spesso in maniera utile. E allora il consiglio che do ai credenti che hanno problemi con la lingua: cerca il battesimo nello Spirito Santo. Chiedi al Signore di riempirti con lo Spirito Santo, perché è scritto che parlerai in altre lingue. E questa tua lingua che dice un sacco di cose che sarebbe meglio non dire, comincerà a lodare il nome del Signore in altre lingue, ma tu comincerai a lodare il Signore anche nella tua lingua. È meglio lodare il Signore che dire parole che non sono edificanti. La lingua dei saggi è scritto che risana, pensate, perché la lingua può sanare ma può anche ferire, è una spada. E dobbiamo stare attenti come usiamo le nostre parole, vero? Lo dice anche il proverbio che uccide più la lingua che la spada. Le parole possono distruggere relazioni, possono creare imbarazzo, possono produrre reazioni. Si comincia con le parole, poi spesso si passa ai fatti, no? Sappiamo che le liti che a volte avvengono e poi sfociano in atti insensati cominciano con delle parole. Con delle parole, magari un'offesa. Allora, presta attenzione alle tue parole. Amen. Presta attenzione a quello che tu dici. Un altro proverbio, sapete, il libro dei proverbi è pieno di insegnamenti sulle parole, sulla lingua, no? Poi vi citerò alcuni di questi versetti. Nel libro dei proverbi voi troverete tantissime esortazioni al buon utilizzo delle proprie parole. È un esercizio tenere a freno la lingua. Giacomo dice: tu con la stessa bocca benedici Dio e poi maledici il tuo prossimo. Non è possibile, perché una fonte non può gettare acqua amara e acqua dolce, perché un albero, un fico non può fare olive. Dobbiamo avere coerenza, eh? Non è che possiamo lodare il Signore in chiesa e poi andiamo a casa e insultiamo i nostri familiari, no? Questa non è coerenza, che Dio ci liberi dall'incoerenza, che Dio ci aiuti a saper usare bene le nostre labbra. Quindi presta attenzione prima di tutto alle tue parole, fai attenzione. C'è un altro proverbio che dice che lo stolto, lo chiama anzi il folle, il pazzo, dice delle parole e poi: ma io dicevo per scherzo. Magari gli hai detto al tuo vicino: ti sta andando a fuoco casa, quello te corsa, ma io scherzavo. E fratelli, queste cose qui non ci devono appartenere, queste cose sono atteggiamenti che danneggiano la nostra vita spirituale, che uccidono la nostra testimonianza cristiana. Noi dobbiamo essere seri. Amen. Gesù ebbe a dire, riguardo le parole che dobbiamo pronunciare, il tuo parlare sia sì, sì, e no, no. Cioè, devi una parola sola. Quando dici una cosa, la fai. Ed è importante. Quindi, prima di fare promesse, prima di dire, ah sì sì, farò questo, farò quell'altro, prima di dire faccio questo, faccio quello, pensaci. Perché una volta che hai parlato, quella cosa la devi fare. Una volta si diceva che la gente era di parola, cioè non serviva scrivere contratti, fare, no? Perché le persone quello che dicevano facevano, bastava una stretta di mano ed era il contratto stabilito. Adesso non è più così. A volte la gente si rimangia pure le parole che ha scritto. Ma i figli di Dio si devono distinguere anche in questo. Amen. Che noi quello che diciamo lo facciamo. E quando parliamo vogliamo essere edificanti. Nella lettera agli Efesini più volte è scritto: se avete delle parole che edificano, ditele. Parole che costruiscono. Fratelli, i nostri discorsi devono essere discorsi costruttivi. Che dite? Quando parliamo del Signore ci edifichiamo. Quando presentiamo a qualcuno il Vangelo stiamo costruendo la possibilità affinché quella persona possa essere salvata. Dobbiamo fare attenzione alle nostre parole. Poi dobbiamo fare attenzione anche alle parole altrui. Non solo bada a quello che dici, ma anche bada a quello che ascolti e a come ascolti. Perché discorsi ne vengono fatti tanti, no? E dobbiamo fare attenzione ai discorsi che ascoltiamo. Ora, io non voglio mettere nella prima categoria le nostre parole, no? Volutamente dico le parole altrui. Quando sono parole di critica, di maldicenza, di calunnia, di offesa, di giudizio, fratelli, facciamo attenzione a come ascoltiamo. Perché quelle parole dette di altre persone ci influenzeranno, ci corromperanno. Ci siete, fratelli? Facciamo attenzione a come ascoltiamo. Quando uno viene da te e ti dice, ti parla di un'altra persona e ti dice cose brutte su quella persona, le possibilità sono due. C'ha ragione, è vero, quello che sta dicendo è vero. In quel caso è un maldicente, cioè sta parlando male di qualcuno che effettivamente ha fatto delle cose sbagliate. Ma è comunque un errore parlare male degli altri. Se invece quello che racconta non è vero, è un calunniatore, cioè ha raccontato di una persona cose non vere, ha raccontato falsità. Quindi nella migliore delle ipotesi è un maldicente, nella peggiore è un calunniatore. Ci siete? Ma quello è vero, ha fatto così, così, così. Ma tu prega il Signore per quella persona. Lo sai perché ti dico questo? Perché domani quello che è venuto a parlare male di qualcuno, a te, parlerà male di te a qualcun altro. E tu non vorresti né essere svergognato né essere calunniato. Tu vorresti essere perdonato. tu vorresti essere sopportato, tu vorresti essere in qualche maniera scagionato, vorresti che qualcuno parlasse bene di te, in tuo favore. Io credo che i cristiani dovrebbero un po' più ergersi a avvocati difensori che accusatori. Già ce ne abbiamo uno, basta e avanza, che calunnia e che ci accusa, ed è il diavolo. Ora, se tu preferisci stare dalla parte del diavolo, fai come lui. Maldicenza e calunnia gli appartengono. Ma facciamo attenzione quando ascoltiamo queste cose. Non voglio sapere niente. Ah no, ma tu non vuoi sapere, ma tu lo devi sapere, perché tu lo devi sapere. Allora, a volte il pastore certe cose le deve sapere. Però vi assicuro che il mio cuore piange, specie quando le cose effettivamente sono vere. E ci deve essere preghiera. Preghiera, preghiera per chi sbaglia, amore, perdono, perché io non vorrei mai trovarmi nella condizione che qualcuno dice di me qualcosa. Io vorrei essere difeso da qualcuno. Tu? Bada come ascolti, con quale sentimento ascolti. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, dice un proverbio, scendono fino al fondo dell'anima, perché tu te le mangi, ma tu le devi respingere. Il che non significa chiudere gli occhi, non significa essere disavveduti, significa che tu le cose le vuoi sapere con certezza. Puoi provare quello che dici? Quando ascolti e qualcuno ti dice qualche cosa, tu la prima cosa che dovresti dirgli: ma tu puoi provare quello che mi stai dicendo? Ma io l'ho sentito. Ha detto quella parola, ma sei sicuro che ha detto quella parola? Ma pensaci bene. Magari tu quella persona la conosci, sai bene che è una persona che non fa certe cose. Ricordo quando ero ancora nella chiesa di Fidene, ero nel consiglio di chiesa, un giorno venne da noi un simpatizzante che ha frequentato la chiesa per un certo tempo, lì a Fidene, volle incontrare il consiglio di chiesa, il pastore, gli anziani. Che vuole dirci questo? E questo ci raccontò che, secondo lui, lui aveva visto un fratello molto stimato nella chiesa fare delle cose indecorose. Lui spergiurava che l'aveva visto in un contesto imbarazzante, e noi tutti all'unisono gli dicevamo: ma sei sicuro? Ma sei proprio sicuro di quello che dici? Perché guarda che è una cosa grave che stai dicendo. Questo è un fratello stimato. Sì, sono sicuro, voi dovete prendere provvedimenti. Noi su quello che dici tu prendiamo, tu che sei l'ultimo, cioè sei arrivato ieri, ancora ti devi convertire, non ti conosciamo, dovremmo prendere provvedimenti nei confronti di un fratello stimato che non ha mai dato adito a nulla. Gli abbiamo detto: preghiamoci il Signore e preghiamo per questo fratello. Abbiamo pregato il Signore, la conclusione è stata che questo qui, dopo aver sparato questa bomba, è sparito, non si è più visto. Il fratello in questione abbiamo con delicatezza cercato di appurare certi fatti ed era tutto falso, Fratelli, fate attenzione quando qualcuno vi viene a dire qualcosa di un altro. E questo fratello continua a servire, ha sempre servito il Signore e continua a servire il Signore. Amen. Per dire che dobbiamo essere prudenti, bada come ascolti. Facciamo attenzione a quello che ascoltiamo, come ascoltiamo, soprattutto preghiamo il Signore. Amen. Quindi ricordati di non parlare male degli altri, perché un giorno non vorresti sentire che qualcuno parla male di te. Presta attenzione alla parola. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Io conoscevo dei fratelli che non hanno mai sbagliato, non hanno mai detto una parola sbagliata, erano muti. Non mai sentite dire una parola sbagliata. Certe volte tu dici, Signore, ammutolisci qualcuno che parla un po' troppo. La parola lingua nel libro dei Proverbi compare 14 volte e vi dico in riferimento a cosa c'è la parola lingua. Si parla di lingua bugiarda, ma si parla anche di una lingua preziosa, pregiata. Si parla di lingua perversa, ma si parla anche di una lingua che risana. Si parla di una lingua che pronuncia parole di scienza oppure una lingua che pronuncia sciocchezze. Si parla di una lingua dolce, ma anche di una lingua nociva. Si parla di una lingua tortuosa. Non so perché, forse perché c'è la torta dentro, no? Tortuosa, no, non c'entra niente la torta. Tortuosa vuol dire che è uno che fa dei ragionamenti molto contorti. No, voi non le conoscete queste persone. La lingua ha in suo potere la morte e la vita. Ma pensate un po'. La lingua va custodita, custodisci le tue labbra. La lingua può adulare. Quanto sei bravo tu, apro una parentesi. Se posso dire la classifica delle cose che più mi danno fastidio, voi sapete, fratelli, che io purtroppo ho un sacco di difetti, fra cui mi infastidisco qualche volta. Allora, la cosa che più mi dà fastidio non è la lingua maldicente e calunniatrice, è l'adulatore. È in testa alla classifica del mio fastidio, perdonatemi. L'adulatore, quello che ti dice le parole, che ti vorrebbe, ma come sei bravo. Ma nessuno è bravo come te, ma se non ci fossi tu, ma se non ci fossi io, le cose andrebbero meglio. L'adulatore è quello che ti deve sempre allisciare, no? Per favore. Primo in classifica questo, veramente, si sopporta. Ma facciamo attenzione, fratelli, facciamo attenzione. Fai attenzione se ti piace essere adulato. Adulazione fa rima con adorazione. Quando qualcuno ti adula, ti sta mettendo su un piedistallo, ti sta idolatrando, non ha capito niente. E guai a te se ti piace l'adulazione, che fai la fine di quel re di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che non voleva sentirsi dire le cose spiacevoli, voleva sentirsi dire solo cose belle. E ha fatto una brutta fine. Quindi presta attenzione alle parole che pronunci, presta attenzione alle parole che ascolti, presta attenzione alla parola e ti troverai bene, ti troverai bene. Tranquillo, sereno. ma quelli che non stanno attenti finiscono nei guai. Stai attento a quello che dici, stai attento a quello che ascolti. Presta attenzione. Se sei ferito da parole, non fare lo stesso con gli altri. A volte nelle relazioni avviene che noi parliamo e offendiamo qualcuno. E quello, in tutta risposta, offende a noi. Oppure sentiamo qualcuno che ci offende e glielo rispondiamo, pan per focaccia, hai cominciato tu. Rispondo con la stessa moneta, no? Occhio per occhio e dente per dente. Sta scritto nella Bibbia, giusto? Vero, fratelli? Dove sta scritto occhio per occhio e dente per dente? Nella Bibbia. E allora? Gesù ha detto, voi avete udito che fu detto agli antichi occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico no, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi oltraggiano, per quelli che vi perseguitano. Allora, Gesù non è d'accordo con occhio per occhio e dente per dente. Gesù non è d'accordo che tu reagisci con la stessa moneta di quello che ti ha offeso. Non è d'accordo Gesù. Ma io non ce la faccio. Quello mi ha offeso, io gli ho risposto. Quello mi ha percosso su una guancia e io invece di porgergli l'altra gli ho dato un pavarozzo sul muso. Gesù ha detto, porgi l'altra guancia. Mo, non so che Vangelo ci avete voi, no? Cioè, se uno ti percuote su una guancia, tu dagli uno sgagnassone sul naso. No, non c'è scritto così. C'è scritto, se uno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. Poi c'era qualcuno che diceva, io due guance c'ho, ho finito le guance, mo che gli porgo? Beh, finito. Non ti preoccupare. Lascia fare al Signore, fatti difendere dal Signore, amen. Non ti fare giustizia da solo o da sola, fatti difendere da Dio, perché Dio è in grado di proteggerci e di difenderci e Dio è in grado anche di sturare le orecchie a quelli che ci fanno delle offese e del male. Lasciamo fare al nostro Padre Celeste, tante volte e vogliamo risolvere le cose da soli, peggioriamo la situazione. Bada alle tue parole, alle parole altrui. Ma adesso arriviamo al punto più importante. Bada, presta attenzione alla parola di Dio. Amen. Presta attenzione alla parola di Dio. Presta attenzione alla parola di Dio. Presta attenzione alla Bibbia. Perché? Perché la scrittura è il riferimento. E il punto di riferimento è la Bibbia. Tu non puoi distinguere ciò che vale da ciò che è vile se non leggi la parola di Dio. Se non la leggi, se non la studi, non la mediti, non l'ascolti, grazie a Dio, beato chi legge, beato chi ascolta, ascolta la parola di Dio. Il riferimento del nostro parlare, del nostro ascoltare è la parola di Dio, per mezzo di essa discerniamo, distinguiamo ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Se tu vuoi capire se una persona sta dicendo cose giuste, e qui entriamo nell'ambito spirituale, fratelli, sorelle, perché molti vanno in giro con insegnamenti che provengono o dalla loro testa o dalla testa di qualcun altro, ma non dalla parola di Dio. E tu devi essere in grado di capire se quello che uno ti dice, anche nell'ambito fra virgolette cristiano evangelico è coerente con la scrittura. Tu devi essere in grado di capirlo, ma se la Bibbia non la leggi, come fai tu a capire se quello ti sta dicendo una cosa giusta o sbagliata? Lo sai cosa dice la Bibbia? Ti viene uno e dice, ma voi nella vostra chiesa questa cosa non la fate, voi non volate sul soffitto. Cioè, noi non voliamo sul soffitto. Ma non lo sai che dice la Bibbia? Che noi saremo rapiti sulle nuvole. E allora intanto dobbiamo cominciare ad allenarci. Voliamo sul soffitto. Nella nostra chiesa voliamo, abbiamo tutti le ali. Fratelli, prima di accettare qualsiasi corbelleria che ci viene proposta come una cosa spirituale, noi dobbiamo dire, ma dove sta scritto? Dove sta scritta questa cosa che tu mi proponi? La devo dire sta cosa? La posso dire? Non la dico. C'è il risveglio in quella chiesa. Sono andato lì, che bello, cascavano tutti per terra certe zuccate, le benedizioni. Ma dove sta scritto che uno casca e dà le zuccate per terra? Sì, ma noi ci siamo premuniti, noi ci abbiamo degli addetti che quando uno casca all'indietro e sta per dare la zuccata, il fratello corre e gli mette il cuscino sotto, oppure corre quell'altro e lo prende prima che cada per terra. Ma scusami un attimo, no fratelli, qui c'è qualcosa che non mi torna, no? Ma se è il Signore che lo fa cascare per terra questo, secondo te, no? Se gli si spacca la capoccia è perché il Signore ha voluto così, se non gli si spacca la capoccia è perché il Signore l'ha preservato. Ma tu perché intervieni? Fratelli, mi seguite? Queste cose sono, perdonatemi, uno scandalo. Gettano sul Vangelo, sulla nostra testimonianza, un'ombra. E le persone dicono, ma voi siete come quelli lì? Ora, se ci devono dire che siamo pazzi, ci devono dire che siamo pazzi a cagione di Cristo, perché crediamo in Gesù, io lo accetto, perché crediamo in un uomo che è morto e risuscitato, e se mi dici che sono pazzo per questo motivo, io lo accetto. Ma se mi devono dire che sono pazzo perché nella mia chiesa la gente salta sul soffitto o casca per terra e si spacca la capoccia, no. La Bibbia dice, e ci sono dei casi, di gente che cadeva faccia a terra. Amen? È scritto così nella Bibbia. Arriva la presenza di Dio, caddero faccia a terra. Non vi sembra strano che invece questi cascano all'indietro? È al rovescio. Si cade faccia a terra. Si cade prostrati davanti al Signore. Se dobbiamo cadere davanti a Dio, cadiamo in ginocchio, faccia a terra. Non c'è bisogno di nessuno che viene lì a mettere il cuscino. Nessuno di noi va in trance. Nessuno di noi perde conoscenza. Noi siamo ben consapevoli, quando Dio è in mezzo a noi, siamo svegli, fratelli e sorelle. Non perdiamo il nostro intelletto. Siamo ben consapevoli di quello che Dio sta facendo in mezzo a noi. E voglia Dio farlo stasera, che qualcuno si piega davanti al Signore, si inginocchia, riconosce che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. La parola di Dio ci fa distinguere ciò che vale da ciò che è vile, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è genuino da ciò che è imitazione. Noi non vogliamo surrogati. Quando ero bambino c'erano i surrogati. Quando uno era povero non si poteva comprare la cioccolata vera, c'era il surrogato di cioccolata. Andavi a comprare questo. Il cioccolato costava 50 lire e il surrogato costava 25. Tu c'avevi 30 lire e ti compravi il surrogato, non potevi comprare la cioccolata vera. C'aveva il sapore e il colore del cioccolato, ma non era cioccolato. Si chiamava surrogato. Noi non vogliamo il surrogato del Vangelo, vogliamo quello genuino. Amen. Anche perché è gratis. Il vero Vangelo ci è offerto gratuitamente dallo Spirito Santo, ma lui desidera che siamo ubbidienti. E qui arriviamo al punto finale, fratelli, sorelle. Dio vuole che si ubbidisca alla sua voce. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. Dio vuole che tu ed io siamo ubbidienti quando lui ci parla. Un giorno c'era un re, si chiamava Saul. Questo re Saul pensava di essere furbo, più furbo del Signore. E c'è tanta gente che pensa di essere più furba di Dio. Ora Saul a un certo punto doveva aspettare che arrivasse il profeta Samuele per fare il sacrificio, perché lui non lo poteva fare. Lui non era abilitato a fare quel sacrificio. Doveva farlo l'uomo di Dio. Ma a un certo punto lui viene preso dall'ansia, dal panico, si sente soffocare, vede che la gente intorno a lui si disperdeva e allora cosa fa? Offre lui il sacrificio. Fa una cosa proibita. Arriva in quel momento il profeta Samuele, che doveva lui offrire il sacrificio, e gli dice: ma cosa hai fatto? Per dire, ma come ti sei permesso? Non spetta a te fare questa cosa. E lì comincia tutto un discorso, Saul, ma sai, ma qui il popolo si disperdeva, e tu non arrivavi, la colpa è tua, che non arrivavi, e poi io mi sono fatto forza, non lo volevo fare, ma l'ho fatto, ho offerto il sacrificio, e che devo fare? Tu sei uno sciocco. Tu sei diventato re perché Dio ti ha messo in questo posto. Adesso Dio ti toglie il regno perché tu hai disubbidito la sua voce. No, ma io ho ubbidito al Signore, ho fatto quello che diceva. Insisteva. Dio non vuole tutti questi montoni. Lui ha preso tutto il bottino, voleva fare un sacrificio al Signore, ma Dio non gli interessa il sacrificio. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Dare ascolto è più importante di tutti i sacrifici. Ascolta la voce di Dio. Non essere ribelle, non essere disubbidiente. Presta attenzione alla parola. Vabbè, ma mo il Signore, se io poi dopo un pochettino svicolo, insomma, no, ma che sarà mai? Guarda, già sei partito il piede sbagliato. Tu non devi mai, mai, mai permettere ai tuoi ragionamenti di suggerirti che puoi derogare alla parola di Dio. Non permettertelo mai. Piuttosto devi dire: Signore, tu mi dici una cosa difficile, ma col tuo aiuto io la faccio. Lo so che è difficile fare questa cosa, Signore. Lo so che vivo in un mondo disonesto e tu mi chiami a essere onesto. Lo so che la gente è bugiarda e tu mi chiami a dire la verità. Ma Signore, col tuo aiuto voglio fare quello che dici tu. Voglio essere ubbidiente. Fratelli, sorelle, ve lo garantisco, nessun cristiano è mai morto perché ha fatto la volontà di Dio, o meglio, perché ha ubbidito a Dio. Dice, ma quello è il martire, questo è stato martirizzato, ma quello è andato col Signore. Tu non sarai distrutto dal fatto che ubbidisci a Dio. Tu sarai distrutto se disubbidisci. Ma è difficile. Non ti preoccupare. Chiedi la forza al Signore. Il Signore ti aiuta. Non è che ti abbandona. Fratelli, lo sappiamo in che mondo viviamo, ma chi presta attenzione alla parola di Dio si troverà bene. Non ti troverai male, ti troverai bene. Il Signore ti aiuterà. La parola di Dio è vivente ed efficace, penetrante, rivelante, giudicante, capace di metterci anche in crisi. E fatti mettere in crisi della parola di Dio. Se proprio devi andare in crisi, non andare in crisi perché non ti sei potuto comprare l'ultimo telefonino. Non andare in crisi perché non hai potuto fare chissà che cosa volevi fare di materiale. Ma vai in crisi perché Dio ti mette in crisi. E tu ti rendi conto che c'è da superare una crisi. E allora ti devi mettere faccia a terra e devi pregare il Signore. Devi fare uno scatto di maturità. Presta attenzione alla parola di Dio. Presta attenzione agli insegnamenti della parola di Dio. Leggi, medita le scritture. Vieni pure in chiesa, perché in chiesa tu ascolti la parola di Dio. E quella parola ti farà maturare. Magari ti mette pure in crisi, no? Benedetta crisi. Quando è Dio che ci mette in crisi, lo fa perché vuole portarci più in alto. Perché vuole migliorare la nostra vita spirituale. Perché vuole darci una vita di qualità, non una vita mediocre. Dio desidera che abbiamo una vita di qualità. Ma chi presta attenzione alla parola si troverà bene. Chiniamo il capo, preghiamo.